Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
In effetti di gol ce ne sono stati tanti in questa giornata, che analizzeremo in maniera approfondita in questa pagina sportiva di questo lunedì, in cui appunto parleremo della Serie A, nel quale l'Inter è tornata al gol e alla vittoria, riprendendosi momentaneamente la testa della classifica in attesa che finisca la partita al Diego Armando Maradona di Napoli, che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Una corsa nella quale rientra ufficialmente, incredibile ma vero, anche la Juventus, grazie al successo sugli altri bianconeri, quelli dello Spezia. Parleremo ampiamente di calcio, ovviamente, per poi tornare nella seconda ora anche sulla morte di Shane Warne, il campione australiano di cricket scomparso venerdì scorso in Thailandia. Ad accompagnarci in questo viaggio sportivo è ovviamente entrato in studio Dario Castaldo, al quale do il buongiorno.
Buongiorno a te, Andrea, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sai che lo Spezia ha giocato con una maglia, in realtà, arancio-nera, che sembrava quella della Pistoiese.
L'arancio mi ricorda sempre il pallone che usavano quando nevicava, che c'è questo pallone arancione che... volevo che mio babbo me lo comprasse, e mi diceva: ma noi si sta a Livorno, non nevica mai. E invece una volta nevicò e lo rinfacciai: vedi, non c'ho il pallone, non posso giocare. Comunque, allora iniziamo prima di tutto stringendo la mano e abbracciando tutti coloro che hanno Lautaro Martinez al fantacalcio.
Eh sì, perché l'Inter ha interrotto questo digiuno di gol che è durato più di 400 minuti e lo ha fatto con una cinquina alla Salernitana nell'anticipo del venerdì, perché l'Inter punterà alla qualificazione ai quarti in Champions contro il Liverpool. Anche di questo ha parlato il Toro, l'attaccante appunto argentino, che non segnava da più di 600 minuti. A sua volta invece si è sbloccato, ha firmato una tripletta contro la Salernitana. Edin Dzeko ha completato l'opera con una doppietta, e quindi la squadra di Simone Inzaghi è salita momentaneamente al comando del campionato con 58 punti, uno in più rispetto alla coppia formata da Napoli e Milan, anche se quando mancano meno di 10 minuti al termine della sfida del Maradona il Milan è in vantaggio, e se finirà così i rossoneri saliranno a loro volta in testa alla classifica. Ma insomma, i campani, parlando di Inter Salernitana, avevano avuto sul piede di Verdi la prima chance della serata, ma poi
se l'è mangiato di brutto
l'ex Torino. Sì, davvero l'ha fallita da ottima posizione. Da quel momento in poi è stato un monologo nero-azzurro, come detto, sugli scudi. Lautaro Martinez, che si è portato a casa il pallone, e poi a caldo ai microfoni di DAZN ha parlato dell'importanza di Simone Inzaghi, che ha continuato a dargli fiducia nonostante il lungo periodo di digiuno, e anche delle prospettive nerazzurre ad Anfield contro il Liverpool. Ascoltiamolo.
Lui mi dà fiducia, mi parla. Sinceramente voglio ringraziarlo, a lui e a tutto lo staff, come detto prima, ai miei compagni, che sono loro che mi hanno fatto oggi fare 3 gol.
Adesso si va ad Anfield, è un'impresa possibile secondo te contro
il
Liverpool?
Sì, sicuramente. Cercheremo di recuperare energie mentalmente e fisicamente, e con questa vittoria sicuramente andiamo là a giocarcela, a cercare di passare il turno, che è il nostro sogno.
Chiedere a uno che ha fatto 3 gol, ma secondo te ce la fate martedì a Liverpool? Cosa vuoi che ti dica? No, forse no.
No, era difficile rispondere in maniera diversa, però insomma tutti i tifosi dell'Inter per primi sanno che è una trasferta quantomeno proibitiva. Ha parlato della partita e anche delle difficoltà iniziali l'allenatore in seconda dell'Inter, che poi si è presentato ai microfoni di DAZN, il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris. Ascoltiamolo.
Ovviamente in questo momento di leggera flessione, che probabilmente è stata fisiologica per quanto fatto nella prima parte di stagione, per il numero ravvicinato di impegni a grandissimo impatto di stress emotivo più che fisico, non eravamo tanto preoccupati, però sapevamo che c'era bisogno di una scintilla per far ripartire tutto. La Salernitana veniva da 4 risultati utili consecutivi, aveva in qualche modo blindato la porta, ha avuto un atteggiamento coraggioso oggi, ma come avevamo studiato nelle altre partite, cercando di tenere la difesa alta, quindi la preparazione della gara è stata fatta soprattutto nell'attacco degli spazi, della profondità e con l'uso degli esterni. La squadra ha fatto tutto, e è chiaro che oggi vedere gioire per noi Lautaro e Dzeko era il massimo che potessimo aspettarci.
si vede che anche Farris ce l'aveva al fantacalcio, Lautaro Dzeko. Era proprio contento di questi 5 gol, questi 15 punti in più, fantacalcisticamente parlando, no? Cosa dici?
Ma non solo, sai, anche quando i vici si ritrovano poi in panchina, sentono la doppia pressione anche della scaramanzia. Chissà se farò meglio dell'allenatore titolare di questa panchina. E tra l'altro una cosa analoga sta succedendo anche alla Roma. Insomma, l'Inter ha fatto il suo, ha ritrovato gli attaccanti, ha ritrovato i gol, ha ritrovato momentaneamente anche la testa della classifica. Ricordiamo, l'Inter deve ancora recuperare una partita, quella del Dall'Ara contro il Bologna.
Esatto, e parlando di ritrovare, mi sembra che questo verbo possiamo oggi darlo anche alla Juventus, che si sta ritrovando sia dopo la vittoria in Coppa Italia al 167esimo con quell'autogol di quel poveraccio di Venuti, che è stato comunque la curva della Fiorentina a quanto pare se lo è coccolato, perché veramente deve essere stato disastroso per lui fare un autogol al 99esimo in Coppa Italia in casa contro la Juventus con Vlahovic che giocava. Ma tornando al campionato, e la Juve torna in corsa per lo scudetto, no Dario?
Sì, intanto è arrivato il 14esimo risultato utile consecutivo per la vecchia signora, dopo, come dicevi, la vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia a Firenze con quell'autogol di Venuti al 92esimo. È arrivato un altro successo, che è un po' il manifesto del corto muso di Massimiliano Allegri, tra l'altro con l'Atalanta che, è vero, deve recuperare una partita, ma è stata sconfitta all'Olimpico e quindi adesso è attardata di 6 punti. Insomma, si avvicina la qualificazione alla Champions per la Juventus, si avvicina anche la prospettiva di rientrare nella lotta a scudetto, perché la squadra continua a non giocare bene, ma intanto gradualmente sta recuperando alcuni pezzi. Contro lo Spezia in casa si sono visti Rugani dal primo minuto, Bernardeschi a partita in corso. Il gol della vittoria è stato segnato nel primo tempo da Morata, propiziato da un rinvio sbagliato del portiere dello Spezia Provedel, poi una bella azione con Vlahovic che ha servito Locatelli, che ha appoggiato appunto per Morata, che ha trovato il primo gol in campionato nel 22, il suo ultimo centro risaliva addirittura a dicembre, al 18 dicembre, nel 2-0 contro il Bologna. E a chi gli ha fatto presente che, insomma, la squadra continua a giocare male, Massimiliano Allegri, intanto probabilmente avete la memoria corta e non ricordate tutte le volte in cui abbiamo vinto in maniera analoga, soffrendo anche durante il primo spell, il primo periodo di reggenza bianconera da parte di Massimiliano Allegri, quello degli scudetti e delle finali Champions. Ascoltiamolo.
Io non ho mai visto, lo dico sempre, non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facili. Gli obiettivi campionati, soprattutto i campionati, si vincono attraverso queste partite. Poi forse mi ero disabituato io, si era un po' disabituato un po' tutto l'ambiente nel vincere le partite 1-0 con sofferenza, ma ne abbiamo passate anche nei miei 5 anni. Ora, perché poi ci facciamo presto a dimenticare, nel calcio si dimentica tutto in fretta, ma degli 1-0 arroccati negli ultimi 20 minuti dentro la metà campo li abbiamo passati, ma è normale che sia così. L'importante in quei momenti non mollare di un centimetro.
Che poi tra l'altro c'è, cioè, questo 1-0, appunto, ha ragione Allegri, non solo perché è livornese, io non sono, cioè, non sono di parte in questo, no, per niente, no. Però mi ricordo anche il Milan di Capello, che oggi è decantato come un grandissimo Milan, vinceva un sacco di partite 1-0.
Ma era un altro calcio, quello del quale bastava gli 1-0 firmati da Daniele Massaro per vincere gli scudetti. In questo caso è vero che negli ultimi anni la Juventus aveva dominato, ma sai quello che probabilmente impressiona di più? È che la Juventus quest'anno non abbia giocato quasi mai bene e che abbia sempre soltanto vinto di corto muso, raramente abbia dato spettacolo. Dall'altra parte lo Spezia, come dicevamo, aveva già vinto quest'anno sia a Napoli sia a Milano, invece torna da Torino con la quarta sconfitta consecutiva, tra l'altro tutte di misura, contro Fiorentina, Bologna, Roma, adesso Juventus, e per la prima volta nella loro storia, breve storia, in Serie A, i Liguri incassano 4 sconfitte consecutive e adesso sono davvero invischiati nella lotta per non retrocedere. Diciamo che restano sopra la linea di galleggiamento grazie alle sconfitte contemporanee di Cagliari e Venezia. Molto demoralizzato davanti ai microfoni di DAZN l'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, ascoltiamolo.
Una buona partita per me, anche nel primo tempo nemmeno abbiamo sofferto tantissimo contro una squadra che sta per vincere o che è costruita per vincere il campionato insieme a altre squadre. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto anche delle situazioni molto interessanti quando recuperavamo la palla, andavamo a giocare in campo loro, e peccato perché una bella prestazione, ma mancato magari un punto.
Sì, ma non era molto brasiliano, cioè quell'immagine era un po' più saudage brasiliana, questo Thiago Motta, poverino, che però insomma va detto che lo Spezia è un po' abbastanza fortunato in questo momento, perché dietro lo Spezia non è che proprio stiano a correre, ne parleremo più approfonditamente dopo, ma adesso bisogna concentrarsi sul posticcio che è finito in questo momento e il Milan ha vinto 1-0, Dario, gol di Giroud, ci vuoi dire qualcosa su questo gol?
Beh, diciamo che è stato l'undicesimo gol in campionato dell'attaccante francese, che forse non ha completamente sfatato la maledizione della maglia numero 9 del Milan, che dopo Pippo Inzaghi era stata indossata da una serie di...
da altri Pippo.
Esatto, per personaggi non proprio memorabili, non proprio indimenticabili, ma insomma intanto ha segnato, come detto, questa rete pesantissima al quarto del secondo tempo della sfida di vertice del Maradona dopo aver segnato la doppietta nel derby. Insomma, ci fermiamo per una breve pausa e poi dopo riepiloghiamo i risultati e classifica di questa 28ª giornata della Serie A, tra poco.
Ed eccoci rientrati in studio, io sono sempre il solito, sono Andrea Pagani e accanto a me c'è sempre il solito Dario Castaldo e stiamo parlando di sport in questo lunedì 7 marzo. Ora è il momento più nostalgico che mi fa venire in mente quando tornavo a casa alle 6 di domenica pomeriggio e il mio babbo mi faceva vedere il 90esimo minuto. Allora, partiamo dai risultati e classifica, prego Dario.
Allora, come detto, nel venerdì italiano a San Siro, Inter Salernitana 5-0, dopodiché nel sabato italiano Udinese Sampdoria 2-1, Roma Atalanta 1-0, a Cagliari Lazio batte Cagliari 3-0, dopodiché nella domenica italiana Genoa-Empoli 0-0, a Venezia Sassuolo batte Venezia 4-1, Bologna-Torino 0-0, e a Firenze Fiorentina-Verona 1-1, Juventus-Spezia 1-0, e poco fa al Diego Armando Maradona di Napoli il Milan ha battuto il Napoli per 1-0 con gol di Olivier Giroud, per una classifica che dopo 28 turni vede in testa il Milan a quota 60, seguita dall'Inter a 58, poi Napoli 57, Juventus 53, Atalanta e Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43 punti, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 29, Sampdoria e Spezia 26 punti, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 18, chiude la Salernitana con 15 punti, ci sono una serie di squadre con una partita in meno, ovviamente la più importante di tutte è l'Inter, che è a meno 2 dal Milan, ma una partita in meno rispetto ai cugini rossoneri.
Tra l'altro, cugini rossoneri, prima è nominato che Giroud sta finalmente rompendo l'incantesimo sul numero 9. Mi sono fatto un attimo una lista dei numero 9 dopo Inzaghi, ce ne sono alcuni che avevo completamente dimenticato, cioè la Padula, Mattia Destro, André Silva, Luis Adriano, Pato che rientrò nel periodo in cui non faceva gol nemmeno con le mani, come si dice a Livorno, Higuain, Piontek, Fernando Torres, Matri, mamma mia, cioè, alcuni l'avevo proprio rimossi. Abbiamo parlato, torniamo alle cose serie, abbiamo parlato della corsa scudetto, ora passiamo un po' ad analizzare cosa succede alle spalle di queste prime quattro, dove appunto l'Atalanta, uscendo dalla lotta a scudetto e quasi dalla zona Champions, se l'è vista brutta anche all'Olimpico contro la Roma, no Dario?
Si è vista brutta ed è uscita peggio, perché la Roma ha conquistato il secondo 1-0 consecutivo dopo quello siglato a Abraham al picco di La Spezia con rete su calcio di rigore a tempo scaduto, in questo caso il gol partita dell'attaccante inglese è arrivato al 32esimo del primo tempo. Roma piuttosto cinica, come detto il match winner è stato lo stesso per la seconda domenica consecutiva. Allora ascoltiamo Tammy Abraham sottolineare un po' ruffianamente il suo splendido rapporto con il pubblico giallorosso, ascoltiamolo.
Togetherness, you know, we're learning more and more about each other every day. You know, you can see the way we played today. You know, a couple months ago probably we conceded a goal in the last minute, but you know, we fought as a team today. You know, we win as a team, we lose as a team, and today we need to enjoy ourselves, go home, have a drink, and you know, have enjoy with the fans. If I give this club my all, you know, there was a low time in my career, there was a low time, and Roma lifted me up and they've given me the confidence again, and you know, I'll do everything for this club, you know, enjoy it every time I step on the pitch to see the fans. You know, we missed them for a couple games, but they're back and you can hear them from minute one.
They love you
and I love them. I love them.
Ma allora, mi fai un favore, Dario, la prossima volta che mandiamo un'intervista a Abraham, mi ci metti sotto una base, tipo una base rap o qualcosa, perché cioè, mi viene da muovere la testa come quando ascolto la musica a macchia quando parla Abraham.
Cammini proprio su un filo sottilissimo del... tra il qualunquismo e il razzismo, devi stare
attento. No, assolutamente, no, perché è musicale, è molto musicale, assolutamente, sarà la mia ingenuità toscana, ma ero veramente sincero, cioè, è proprio, c'è una voce musicale, cioè, quando parla a volte perdo la concentrazione su quello che dice perché mi piace il ritmo con cui lo dice.
Tra l'altro lui non ha ancora imparato l'italiano, però ha imparato subito le parole dell'inno della Roma che viene cantato all'inizio delle partite, per cui sin dall'inizio del campionato è sempre stato inquadrato mentre cantava questo inno per caricarsi. È diventato anche per quello un po' uno degli idoli della tifoseria giallorossa. Adesso si sta anche segnalando per una serie di reti importanti.
Dopo un po' che ha fatto un po' di digiù, c'è un momento in cui veniva criticato.
C'è stato un periodo in cui ha colpito anche tantissimi palli e tantissime traverse, ha da solo praticamente retto il peso dell'attacco giallorosso, visto che sono mancate le reti delle seconde punte, delle alternative come Shomurodov, ma anche di Mkhitaryan e Zaniolo, e quindi è lui di gran lunga ad essere il capocannoniere di questa Roma. A proposito di capocannonieri, ha segnato sbloccando la partita dell'Unipol Stadium, adesso si chiama, la Sardegna Arena di Cagliari. Il Ciro Immobile, che poi ha guidato la Lazio al successo per 3-0 in Sardegna, segnando la rete numero 143, ma vado a memoria, con la maglia della Lazio, raggiungendo il record di Silvio Piola. Lo ha fatto trasformando un calcio di rigore l'attaccante della nazionale e della formazione di Maurizio Sarri, che poi ha dilagato con un bel gol di Luis Alberto a conclusione di un preziosissimo contropiede, con un bel assist di Felipe Anderson, soltanto quarta rete in campionato per Luis Alberto, e proprio Felipe Anderson ha chiuso la partita per la formazione di Maurizio Sarri
con un golasso, come
al
62esimo.
Molto ma molto bello, insomma, su questa convincente vittoria dei suoi a Cagliari. Ascoltiamo le parole dell'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri.
Allenare questa squadra io mi diverto, mi dà gusto, è stato un percorso lungo, è difficile perché il modo di pensare calcio era diverso, il modo di pensare la fase difensiva era diversa. Però poi l'applicazione e il tentativo di arrivarci ci hanno sempre avuto, quindi è un gruppo che ti dà gusto allenare e ora piano piano sta venendo fuori anche il risultato. E noi gli abbiamo chiesto continuità, nelle ultime 4 trasferte questa squadra ha fatto 10 punti, con 10 gol fatti e uno subito, quindi sembra stia arrivando.
Ma come l'ha rotonda bene le Sarri proprio,
E vi ho risparmiato la risposta alla domanda successiva. Sarri ama le statistiche, sottolinea sempre quanto la sua squadra abbia ottenuto una
lavorava in banca prima di diventare
esatto allenatore. Una media punti di 2,5 a partita, diciamo in condizioni normali, che è crollata come media nelle partite disputate dalla Lazio dopo le partite di Europa League, quindi quando la Lazio era impegnata nel giovedì sera. Sarri si è anche lamentato tante volte che alla sua squadra non veniva mai concesso il posticipo serale del lunedì. Il prossimo impegno della Lazio, con la Lazio che nel frattempo è stata eliminata dall'Europa League, sarà di lunedì sera, quindi gli hanno chiesto in maniera un po' provocatoria che cosa pensasse del fatto che la prossima settimana la Lazio giocherà nel lunedì, ma insomma, diciamo, lì era c'era del turpiloquio nudo e crudo nella risposta.
Strano, perché Sarri di solito è sempre
Maurizio
molto
Sarri,
moderato,
e quindi in questo caso ce la risparmiamo,
ma non ci risparmiamo invece un'analisi sulle altre partite, ora non proprio diciamo pirotecniche, ecco, non userei questo aggettivo per Fiorentina, Verona e Bologna Torino, che in 2 partite in 4 hanno fatto 2 gol. Raccontaci un po' qualcosa su queste partite, Dario.
Intanto due sfide che vedevano in campo le squadre tra l'ottava e la 12ª posizione del campionato sono finite con 2 pareggi, quindi in pratica tutto immutato. Quinto anno consecutivo con un pareggio al Dall'Ara tra Bologna e Torino, con pochissime azioni e emozioni, un po' meglio i Granata. Mentre per quanto riguarda la sfida del Franchi, il Verona in forma, veniva da 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 6. Nel primo tempo Fiorentina in vantaggio con un gol di Piontek, che poi è stata la formazione di Tudor a fare sostanzialmente la partita, poi un po' calata fisicamente come spesso le accade la formazione scaligera, e quindi alla fine risultato tutto sommato giusto. Nelle altre gare il Sassuolo è andato a vincere con 4 gol a Venezia. Va detto, ci sono stati 3 rigori per il Sassuolo, che aveva subito sbloccato il punteggio dopo pochi istanti con Raspadori. Alla fine cartellino giallo rosso per l'allenatore del Venezia Zanetti, che aveva protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore. Poi l'arbitro è andato al VAR, ha concesso il calcio di rigore a Venezia, ma nel frattempo aveva già espulso Zanetti per proteste. Tra l'altro quel calcio di rigore il Venezia lo ha anche fallito. Per quanto riguarda le altre gare, concludiamo parlando delle genovesi, perché per la Samp è arrivata una brutta sconfitta a Udine contro l'Udinese. Ovviamente Udinese, che aveva sbloccato il punteggio dopo 3 minuti con De Lofeo, è già al 12esimo, ha trovato il raddoppio con Udoge prima che Ciccio Caputo accorciasse le distanze. Ascoltiamo l'allenatore dei friulani, Cioffi, il tuo conterraneo, che è un po'
sono tutti conterranei, sono tutti toscani,
è un po' prustiano in questo caso. Cioffi, ascoltiamo.
L'errore, la perfezione non esiste, la ricerca della perfezione è perfezione, quindi in tutte le cose la partita perfetta non c'è, c'è sempre la sbavatura. Una cosa che ho visto da subito, la volontà di finire le partite fino al 95esimo, 96esimo, 97esimo per vincere. Poi non è sempre possibile, non è sempre possibile giocare bene, però questo è rispettare il nostro lavoro.
Allora, prima si diceva l'importante è dare tutto, e ora invece bisogna dire che la ricerca della perfezione è essa stessa la perfezione.
Esatto,
quindi mi immagino uno spogliatoio con tutti i calciatori lì davanti, che questo gli dice: la ricerca della perfezione è essa stessa la perfezione. Immagina le facce.
A me ricordava Proust con l'attesa del piacere e a sua volta parte del piacere, ecco. E quindi Cioffi prustiano, dall'altra parte semplicemente arrabbiatissimo l'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, ascoltiamo.
Non è concepibile, inammissibile che dopo 12 minuti di una partita così importante tu vada sotto di 2 gol. Dopo che la partita è stata dettagliatamente preparata, soprattutto dal punto di vista motivazionale, ambientale, di quello che ci sarebbe aspettato, della posta in palio. Questo è inammissibile, 2-0 dopo 12 minuti, in questo tipo di partita. Significa che hai giocato con un braccino corto, con paura, con timore, con poca personalità. Non vai lontano, perché perdi 2 volte, e l'ho detto alla vigilia, è sempre la mia responsabilità, ma bisogna smuovere le coscienze, bisogna smuovere gli animi, non posso essere del leone in casa e pecora fuori casa.
Mi sembra abbastanza chiaro, purtroppo mi dispiace che non abbiamo il tempo di parlare del Genoa e dei suoi roboanti pareggi, della sua roboante serie di pareggi, quindi Dario, che si fa?
Allora, facciamo che rimandiamo l'approfondimento sul Genoa, sul resto dello sport e su anche la morte di Shane Warne alla seconda ora di trasmissione, perché per la prima è tutto. Adesso restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per conservarla e tenerla come sempre fino alle 10.
Ed eccoci ancora per l'ultimo quarto d'ora di trasmissione di programma italiano di SBS, 9.47 e 57 secondi, 7 marzo 2022. A parlarvi Andrea Pagani, ma lo sarà anche tra qualche secondo anche Dario Castaldo.
Ecco. Di nuovo buongiorno a te, Andrea, un saluto a tutti, esattamente come un'ora fa, grazie.
Però con la differenza che è arrivato Giroud.
È arrivato Giroud, nel senso che possiamo far ascoltare chi è collegato con SBS Italian il gol che ha deciso il big match della 28esima giornata del campionato di Serie A al Diego Armando Maradona. Il Napoli, che era reduce da una bella vittoria all'Olimpico contro la Lazio, è stato sconfitto in casa dal Milan, che viceversa veniva da 2 pareggi contro Salernitana e Udinese, che avevano un po' così demoralizzato la formazione di Stefano Pioli, che invece torna a casa con 3 punti e il primo posto in classifica grazie a questo gol messo a segno al 4° minuto della ripresa dall'attaccante francese, raccontato ai microfoni di DAZN da Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.
Battonali dopo il saltello di Bennacer, palla in mezzo, poi la coordinazione di Kessi, Calabria, prova deviazione, 1-0 Giroud ha toccato sul tiro di Calabria, 1-0 Milan, è arrivato Calabria e Giroud, come un giocatore di biliardo, l'ha messa in buca d'angolo.
L'istinto dell'attaccante di capire dove va la traiettoria del compagno quando va a calciare, probabilmente Calabria ha calciato male, no? Non ha trovato la traiettoria verso la porta, però il Napoli si fa trovare impreparato, non c'è la marcatura su Giroud che riesce a deviare questa palla.
Riesce a deviare questa palla come un calciatore di biliardo, vero Dario?
È un gol che in qualche modo ricorda il primo dei 2 segnati da Giroud nel derby contro l'Inter. Dunque davvero l'attaccante francese sta regalando al Milan il sogno scudetto. Tra l'altro Milan, che affrontava il Napoli non da favorito alla luce dei precedenti tra Spalletti e Pioli. Pioli aveva ottenuto soltanto 3 punti negli 11 confronti diretti con il tecnico toscano del Napoli, che a questo punto scivola al terzo posto in classifica a meno 3 dal Milan. A proposito di coda della classifica, invece, la buona notizia per il Genoa è che in 6 partite con Blessing alla guida ha incassato solo 2 gol, che è davvero un ruolino da grandissima
squadra.
Però
avendo
squadra.
Pareggiato 6 volte vuol dire che ne ha fatti 2.
Ne ha fatti 2, ne ha fatti 2 perché ha fatto 2-1-1 e 4-0-0. Però ecco, il Genoa veniva da 6 gol incassati a Firenze, che erano costati la panchina a Shevchenko. Da allora, con Blessing in panchina, è arrivato il 6° pareggio di fila, è stata eguagliata una striscia registrata tra settembre e ottobre 1992, però è arrivata anche la 14esima gara su 28 senza gol all'attivo. Dato eloquente con il Genoa, che dopo lo 0-0 in casa contro l'Empoli resta al penultimo posto con 18 punti a meno 7 dal Cagliari, quart'ultimo. Allora ascoltiamo le parole del tecnico tedesco del Grifone.
It's hard because I think it was one of the best games we had in the last 6 games. So I don't want to repeat always the same, but I think when we make one goal, we win this game here 3-0. So this is now hard because we have to accept it. And for today, I'm very sad, but I think tomorrow I woke up and I said this was a good performance and we try to get the next 3 points in the next game.
Leggevo comunque che anche i consumi di caffè al Ferraris sono aumentati del 6000% da quando Blessing è arrivato, perché si addormentano a guardare le partite del Genoa.
Ma anzi, che hanno pezzicato un paio di traverse in questa partita contro l'Empoli. Bravo Vicario, il portiere molto buono della formazione toscana. A proposito di formazioni toscane, vogliamo...
No, bisogna dirlo, perché parlavamo di Champions League e ci siamo dimenticati che il Livorno ha perso in casa col Perignano 1-0, campionato di eccellenza, e l'allenatore si è dimesso.
Non vuoi parlare del fatto che con un gol di Ernesto Torregrossa dopo 26 minuti...
Ah, ma te dici dell'altra squadra, quella 20 chilometri?
Quella nerazzurra è andata a vincere anche a Pordenone, e in Serie B in questo momento ci sono 4 squadre nel giro di 2 punti in testa alla classifica. Potenzialmente si potrebbe avvicinare anche il Benevento, la cui sfida di Cosenza è stata rinviata. In questo momento Cremonese, che guida il campionato cadetto con 53 punti, così come il Lecce, fermato sull'1-1 a Perugia. Cremonese che ha vinto il big match contro il Brescia, e si è avvicinato il Pisa grazie a questa vittoria a Pordenone. Ma insomma, era tutto per prendere tempo prima di parlare di cricket. Vogliamo parlare anche di cricket?
Ma parliamo anche meglio di cricket che del Pisa.
Ma è possibile farlo secondo te?
Sì, secondo voi? Allora, io vedo proprio
facciamolo collegandoci in diretta con il più grande esperto italofono di cricket in Australia, anche perché sono 3. Marco Lucchi, ben ritrovato.
Buongiorno Dario Castaldo e buongiorno al nuovo arrivato livornese, Andrea.
Ciao, buongiorno.
Allora, con Marco ovviamente parliamo di te, come stai?
Io sto bene,
ecco,
grazie.
Chiusa questa parentesi, che una digressione che tu non apprezzi, parliamo di Shane Warne, perché emergono alcuni dettagli sul ritrovamento del corpo senza vita del campionissimo del cricket australiano scomparso nella serata di venerdì in Thailandia, in un resort di Koh Samui. Che cosa ha dichiarato il medico legale al riguardo?
Dunque, l'autopsia non è stata ancora fatta, però quello che il medico legale ha dichiarato è che non hanno trovato sostanze, diciamo così, illegali nel suo corpo, e neanche alcol. Infatti i suoi amici, fra l'altro, chi pensa che fosse andato lì a fare festicciole si sbaglia, perché erano tutti amici maschi quelli di Shane Warne, quindi era semplicemente, come lui stesso aveva detto, un periodo di riposo, e non hanno trovato niente di sospetto. Addirittura Shane Warne era nella sua camera da letto e stava guardando, quando appunto ha avuto questo infarto, presunto infarto, stava però guardando la partita di cricket fra Australia e Pakistan che si gioca a Rawalpindi in questi giorni. Quindi fra l'altro poi è emerso che prima di partire per la Thailandia Shane Warne aveva visto un medico, quindi ciò fa presagire che forse avesse preso un po' alla leggera i sintomi che a quanto pare c'erano già stati di, insomma, scompensi cardiaci.
Tra l'altro il suo manager ha raccontato di una dieta particolare cui lui si stava sottoponendo, facendo alludere al fatto che le sue condizioni fisiche potessero essere deteriorate in seguito a questa dieta particolare che stava seguendo.
Sì, insomma, Shane sappiamo che era, come si può dire, a fisarmonica, ingrassava e dimagriva a seconda degli interi stagioni dell'anno. Questa particolare dieta era semplicemente a base di liquidi, di succhi, di frullati, cose di questo genere, e che per giorni appunto lui continuava a prendere. Adesso io non sono un medico, non ho assolutamente idea di quello che possa provocare una dieta del genere, però il fatto che il manager ne abbia parlato forse potrebbe significare che, non lo so, ci siano stati scompensi di proteine o altre cose, ma sono cose che chiaramente usciranno fuori con l'autopsia quando verranno resi noti i risultati.
E tra l'altro l'autopsia che dovrebbe, insomma, avvenire a brevissimo, anche perché in Australia molto probabilmente ci sarà il funerale di Stato. Non è arrivata la proposta e l'offerta sia da parte del governo federale che da parte del governo del Victoria, quindi la salma di Shane Warne dovrebbe tornare presto Down Under. E nel frattempo la notizia ha fatto subito il giro del mondo, in particolare nel mondo anglosassone. Quali sono stati tra i tanti tributi alla memoria di Shane Warne quelli che più ti hanno colpito, Marco?
Ma innanzitutto quelli degli avversari, in particolare gli inglesi. Shane Warne è il giocatore di cricket che ha preso in assoluto più wicket contro l'Inghilterra nella sua carriera, e tutti i giocatori inglesi sono stati unanimi nel cordoglio, non c'è stato nessuno che si è tirato indietro. E poi c'è addirittura il tweet di Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, che ha esaltato la figura di Shane Warne, ma non soltanto lui. Molti australiani, Hugh Jackman, l'attore di Wolverine, anche lui, che fra l'altro ha giocato in match di beneficenza insieme a Shane Warne, si è detto molto scosso da quello che è successo. Addirittura la ex fidanzata, sai, uno pensa quando finisce una storia, magari i rapporti si guastano. La ex fidanzata Liz Hurley, anche lei attrice britannica, anche lei si è detta distrutta da quello che è accaduto, e il figlio di Liz Hurley, con la quale Shane Warne è stato fidanzato per 3 anni, quindi quando lui era piccolo gli ha fatto quasi da figura paterna, anche lui si è detto molto scosso perché vedeva in Shane Warne appunto una figura paterna. Quindi tributi da ogni parte del mondo e da anche persone dalle quali non te lo aspetti.
Tra cui anche il premier britannico Boris Johnson, in questo momento impegnato teoricamente in cose un po' più pressanti e importanti. Senti, per concludere, Marco, in un minuto, a questo punto pensi che Shane Warne verrà ricordato più per quello che ha fatto in campo o per quello che ha rappresentato al di fuori del campo?
Ma per tutte e due le cose. In campo è stato assolutamente il miglior lanciatore spin di sempre. I numeri lo dicono, sì, c'è Mutia Muralidharan che ha avuto più wicket, ma Shane Warne ha giocato partite forse più importanti, ma anche per l'essere considerato l'australiano tipico, cioè quello che dà del tu, per modo di dire naturalmente, sia al primo ministro, sia alla persona che incontra al pub, quello che è sempre disponibile a farsi fare la selfie e quello che sbaglia però ammette i suoi errori. Quindi insomma un personaggio che certamente non verrà dimenticato non solo dal mondo del cricket ma in generale come uno dei tanti e recenti simboli dell'Australia.
E noi ringraziamo per questo ricordo di Shane Warne il nostro Marco Lucchi, che ci auguriamo di risentire presto, insomma.
Grazie a voi.
Ecco, se non si è espresso su questo,
lontano, mai no, passato questo, la domanda.
Su questo,
ha detto,
proprio niente.
Però forse silenzio ha senso. Nel senso,
ma no, no, è che deve succedere qualcosa nel mondo del cricket per smuoverlo.
Vabbè, ma succederà, magari speriamo non di questa portata, magari ci sarà, che ne so, la nazionale italiana del cricket comincerà. Quanti sono le tesserate? 2, 3
che giocano al Circo Massimo a Roma.
Comunque siamo in chiusura.
È tutto per oggi. Noi torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10 da parte di Dario Castaldo e Andrea Pagani.
È tutto, a domani, ciao. Ciao.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.